Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, palla in tribuna, buon lunedì, buona settimana sulle frequenze di Radio Parma, una settimana che in casa Parma inizia con il sorriso perché il Parma ha battuto la capolista Regina, che tale non è più perché in testa c'è la Ternana, ma in casa Parma insomma si celebra un po' e si guarda avanti perché di lavoro non ne manca sicuramente, ma con il sorriso di chi ha vinto una partita importante. Pian piano sta risalendo la classifica. Qui ho tantissimi messaggi, ringrazio anche chi ci segnala dei problemi di ricezione di 12 TV Parma, lo sappiamo, ci sono i tecnici al lavoro, ci dispiace, stiamo facendo il possibile, almeno gli addetti stanno facendo il possibile, noi non possiamo che farci da tramite per segnalare da dove e come arrivano i problemi di ricezione. Spero che sulle frequenze di Radio Parma invece sia tutto ok, anche perché avesse qualche problemino con l'FM, siamo in streaming su radioparma.it. E qua quanti messaggi che stanno arrivando. Allora, non è vero che arrivano i messaggi solo quando si perde, anche quando si vince. Diamo uno sguardo ai risultati di giornata, poi parleremo del Parma con il servizio del TG Sport di Alberto Rugolotto, che è dedicato in particolare a quello che secondo noi è stato il migliore in campo, l'allenatore, con le scelte perfette contro la Regina. Diamo uno sguardo ai risultati di giornata, dobbiamo fare due passi indietro, andare al venerdì, quando il Frosinone ha vinto a Venezia con i gol di Lucioni, Mulattieri e Borrelli, che hanno ribaltato il vantaggio di Cheryshev, il russo del Venezia. 3-1 per il Frosinone. La nuova capolista, la Ternana, anche lei era andata sotto due volte a Benevento dopo i gol di l'autogol di Iannarelli, il portiere della Ternana, il gol di Lagumina su rigore. La squadra di Cannavaro è stata ribaltata a sua volta con Sorensen, Pettinari e Di Tacchio. 3-2 per la Ternana, 2-1 del Cagliari sul Brescia, 0-0 tra Cittadella e Spal, 2-1 del Genoa contro il Cosenza, vittoria siglata da Coda e Strootman. In Modena, a Valanga sul Como, con un 5-1 che risuona ancora, 3-3 pirotecnico tra Palermo e Pisa, 2-0 del Parma sulla Regina, 2-0 dell'Ascoli a Bari. Questo forse è il colpo più clamoroso di giornata. Ieri la prossima avversaria del Parma è su Tirol, è andata a vincere a Perugia. Perugia che è in crisi e su Tirol ne ha approfittato, attenzione, perché su Tirol comunque ha 16 punti, 2 in meno del Parma, è lì a dimostrazione, insomma, 14, scusate, il Parma ne ha 16, stavo facendo confusione tra le due posizioni. Cosa è successo quindi alla classifica? È successo che c'è una nuova capolista, è la Ternana con 19 punti. È una marcia che insomma mostra anche quanto equilibrio ci sia, si viaggia molto più veloce per le prime in Serie A come media punti, 19 punti in 9 partite, poco più di 2 a partita, seguono Regina, Frosinone, Bari e Genoa con 18, c'è un quartetto al secondo posto, il Parma è sesto con 16 punti, alla pari del Brescia, 14 ne hanno Cagliari e Sudtirol, come detto, Modena e Ascoli 12, Cosenza 11, si scende con Spal e Cittadella che ne hanno 10, il Benevento 9, Venezia e Palermo, forse iniziano qui un po' le delusioni di avvio stagione, 8 punti, il Pisa 7, che però nelle ultime 3 partite ne ha fatti 4, Como 6, Perugia 4, la squadra più in difficoltà. Questa è la classifica, era giusto ricordarla prima di entrare in clima palla in tribuna. Inizio a leggere i messaggi. Allora, qui ne arrivano continuamente messaggi che riguardano la ricezione TV Parma. Questo è Roberto. Allora, partiamo così, entriamo subito in clima partita, così apriamo anche un po' il dibattito. Sabato nelle difficoltà, partita di grande carattere, aspettiamo 6-7 partite per dare giudizi, anche perché la classifica è molto corta, 10 squadre in 5 punti, ma come ho sempre detto, una certezza è il nostro allenatore. E la partita contro la Regina lo conferma. Abbiamo già incontrato, questo è un altro messaggio, invece vediamo di chi è perché non c'è la firma, devo andare molto indietro. No, non è firmato, però fa sempre in tempo l'ascoltatore a precisare. Abbiamo già incontrato le 5 squadre che ci precedono in classifica, totalizzando 8 punti, abbiamo un Parma nettamente diverso da quello dell'anno scorso. I numeri iniziano a dirlo, non è solo una sensazione. Si è detto tanto, la sensazione che il Parma andasse meglio a inizio campionato, ma non supportata, non a inizio stagione, supportata nemmeno in ritiro dai risultati. I risultati iniziano a dar ragione al lavoro di Pecchia. Corvi, splendida favola, spero tanto che continui, è splendido anche Pecchia, scrive Rino. Ciao Rino. Altro messaggio, questo invece è di Andrea. Ciao a tutti, chiedo, posso prendere il biglietto il giorno stesso della partita allo stadio? Grazie, forza Parma. A Bolzano? Allora, nel settore ospiti no, negli altri potrebbe essere. Allora, se in corsa riesco a dirtelo bene, se no prometto che nei prossimi giorni ci chiariamo. Poi tanto pensi al giorno stesso della partita, quindi... Allora, il giorno prima mettono pioggia, il giorno della partita sembra che le previsioni non siano male. Ho altri messaggi. Tra pochissimo arriva un riscontro da Mezzani. Simone ci dà la notizia che Radio Parma si prende sempre benissimo e noi siamo felici. Noi andiamo con il primo servizio, è quello di Alberto Rugolotto, il TG Sport. Si è detto il Pecchia il migliore in campo e allora è dedicato a lui questo ragionamento, questa analisi di Alberto Rugolotto.
Possiamo chiamarlo metodo Pecchia senza il rischio di esagerare. L'allenatore del Parma, oltre ad aver cambiato faccia a livello agonistico e caratteriale al gruppo, è anche tra i pochissimi tecnici in Italia ad aver iniziato a sfruttare in maniera scientifica le 5 sostituzioni diventate permanenti. È tra i pochi ad aver benedetto la novità di 5 cambi, pianificandoli o prevedendoli spesso in anticipo e utilizzandoli durante tutto l'arco della gara. L'aveva ammesso lo stesso Pecchia qualche settimana fa, ma nell'ultima partita con la Regina il modus operandi è emerso in tutto il suo pragmatismo. Il tecnico crociato ha demolito tatticamente Inzaghi, ha azzeccato tutte le mosse dal pregara ai minuti finali, ha estratto il massimo valore da ogni singolo giallo-blu. Prima la scelta di Koulibaly, Aino e Benek, invertiti più volte in corso d'opera, a inizio ripresa subito Bonny e poi Ansaldi e Zagaritis per riempire lo spazio offensivo e per coprire le fasce. Infine Tutino e Somm per Inglese e Vasquez ormai sfiniti. Pecchia cambia spesso l'intervallo anche a prescindere dalla prestazione del singolo giocatore, ma la sua tecnica è risultata ancora più evidente nelle gare in cui, sembra un paradosso, non ha sfruttato tutti i 5 cambi. È successo già 2 volte, un po' perché non aveva molte soluzioni in panchina a causa infortuni, ma soprattutto perché l'allenatore si lascia quasi sempre un cambio per i minuti finali in via precauzionale. Col VAR il recupero può infatti durare parecchio ed eventuali infortuni possono essere determinanti, vedi Cicci Zola per Buffon col Frosinone. Pecchia sta lavorando sulla testa dei giocatori crociati per far digerire loro la novità. L'obiettivo è fare in modo, come già succede all'estero, specialmente in Premier League, di ottimizzare il rendimento dei singoli e di alzare quello della squadra.
Palla in tribuna.
E questo è il tema, quello di Pecchia, come abbia lavorato bene, come stia ragionando anche sul tema dei cambi e come sia efficace. Ne parleremo naturalmente anche con i nostri prossimi ospiti. Allora, la richiesta per i biglietti era relativa alla partita Parma-Bari del nostro ascoltatore Andrea. Sì, in giornata sì, vado a memoria. Non sto trovando un riscontro su internet, ma siccome non ci sono problemi... E questo è. Allora, abbiamo in linea con Romeo Azzali, se non sbaglio, è il primo contributore. È lì, è lì. Ciao Romeo.
Ciao Marco, ciao a tutti gli radioascoltatori.
Allora, parto da questo primo tema. Come stia gestendo, come ha gestito bene con la Regina nell'arco dei 90, che poi diventano tra i vari recuperi quasi 100 minuti di gioco, Fabio Pecchia, come può fare la differenza anche quando la rosa è limitata, come sabato, un ragionamento di questo tipo?
Ma diciamo che l'allenatore conferma che la sua filosofia è che nessuno è indispensabile, però tutti sono necessari e che conta è la squadra e non la singola persona. E il risultato gli dà ragione, un risultato contro una prima in classifica, una squadra più forte, comunque sulla carta più forte, comunque che è prima in classifica, che viene lì con... anche l'entusiasmo di chissà che sta giocando bene e quindi insomma è una vittoria importantissima, ma che mette al primo posto il gruppo e non le necessità dei singoli giocatori. Noi tanto tendiamo a personalizzare il calcio, no? Il calcio sì. È questo giocatore, il calcio è quest'altro giocatore, ma vedi come quanto sia importante invece il gruppo.
Eh sì, assolutamente. Assolutamente.
E anche domenica, cioè sabato, hai visto le difficoltà di una squadra anche dal punto di vista tecnico o tattico sugli esterni. Ha cambiato 5 giocatori negli esterni, perché prima ci ha giocato Aino, poi ci ha giocato Benedice, poi Coulibaly, ok, poi Zagaridis, poi Ansaldi, perché lì comunque c'è un problema di squadra. E però a turno tutti si sacrificano per poter dare una mano dove l'allenatore glielo chiede.
Senti Romeo, ti volevo chiedere questo: dove l'ha vinta Pecchia questa partita, in una sorta di partita a scacchi con Inzaghi, secondo te?
L'ha vinta alla lunga, nel senso sì, che nel primo tempo li ha fatti sfogare, comunque sì, non abbiamo subito gol nel momento che loro sono partiti ai 100 all'ora, sapendo sì, che non potevano tenere i 100 all'ora, sì, che prima o poi, infatti, a lungo andare anche fisicamente loro sono calati, e è logica che poi il gol del vantaggio li ha anche demoralizzati, ma anche fisicamente il Parma era in crescita e loro in calo, e secondo me l'ha vinta nel saper attendere la partita.
Eh sì, tanta pazienza. Qui ho una domanda, messaggio di Fabrizio: la posizione di Vasquez di sabato è interessante, certo, per gestire future necessità, e comunque anche lì è stato fra i migliori. E ti dico di più, Romeo, secondo me nel secondo tempo si è esaltato, al di là che ha fatto due cose secondo me incredibili, con tunnel, con insomma due o tre giochini, c'entra nell'azione del gol e ha giocato, se nel primo tempo magari ha fatto qualche errore di misura, mi sembra che nel secondo abbia fatto una prestazione notevole.
Allora, intanto anche lì anche un fuoriclasse come lui si adatta alle esigenze della squadra, e da trequartista fa il mediano. Invece di giocare a spalle alla porta, gioca col viso verso la porta avversaria, e lì le sue qualità si esaltano ancora di più. Allora deve stare attento, perché giocando con i due mediani, se sbagli un dribbling ti vengono in porta, e quindi devi giocare, diciamo, a due tocchi o a un tocco. E lì è stato illuminante in due o tre giocate, a parte la punizione, che era uno schema, si è visto che sì, mette una palla di prima, però ci vuole in piede come tuo, per trovare Tutino là libero. Anche se l'hanno provato, ti dico, però se ci proviamo io e te, Marco...
Ma secondo te Tutino voleva tirare in porta o passare alla Valenti?
No, Tutino voleva tirare in porta, però quando si provano quegli schemi lì, sì, uno sul secondo palo deve sempre andare a cercare sì, di intercettare l'eventuale errore o la palla che viene, l'idea di tirare in porta, insomma.
Eh sì. E poi c'è questa coppia, questa strana coppia in mezzo alla difesa, la quale, io lo dico perché poi bisogna anche un po' fare qualche passo indietro, io inizio campionato a pensare che avrebbero giocato Osorio Valenti senza prendere gol contro quella che era la capolista, e giocando tutto sommato una gara positiva, anche se a Valenti due volte gli è scappato l'uomo, non l'avrei mai detto a luglio.
Però quando, allora, abbiamo cambiato tante volte i centrali, perché Romagnoli, perché Circati, uno infortunato, l'altro, e insomma adesso dal punto di vista fisico e della forza fisica, sia Valenti che Osorio sono due corazzieri che, messi là dietro, gli avversari trovano delle difficoltà. Ecco, dal punto di vista tattico qualche errore l'hanno sempre fatto, anche l'altro sabato hanno perso la marcatura, però sono aiutati anche loro dalla squadra, vanno meno in difficoltà, sì, perché comunque tutta la squadra si toglie degli errori, potenziali errori che possono fare, meno cross dagli esterni, meno palle in verticale dal centro, insomma, che li possono mettere in difficoltà.
Occhio clinico del portiere, mi giudichi la prova di Corvi? Me lo fai in maniera asettica, senza pensare che ha una storia bellissima comunque?
Intanto allora anche lì ti dimostrano come sia importante avere un gruppo e comunque farsi trovare pronto quando viene chiamato, e lui si è fatto trovare pronto, forse in un momento che non se l'aspettava neanche, però i fondamentali, gli interventi li ha fatti, sì, con una sicurezza, al di là che magari su una palla poteva uscire o meno, lasciamo perdere, però ha fatto tutto con sicurezza e autorevolezza. Questo per un portiere vuol dire avere il rispetto di chi ti sta davanti. E secondo me, se noi non sapevamo che lui era la sua prima partita, lo chiediamo fuori dalla regina, e dice, oh cavolo, che bel portiere quello lì. Ecco, dopodiché se vuoi analizziamo. Tanto mancino, di braccio di piede, c'è un bel calcio, a parte uno che l'ha calciato fuori, però sa giocare con gli altri. E questo, con la difesa, è importante nel calcio d'oggi. Due tiri in porta, li ha parati tutti e due. E cosa, che dire di più? Non hai preso gol, hai sostituito Buffon e Cicizzola, sei di Parma. Poi non so cosa doveva mettere di più.
Doveva far gol, cosa doveva fare?
No, c'è il vestito da portiere. Cioè, che quando giocavo io il portiere era vestito di nero. E oggi non si veste più nessuno di nero. Adesso non so se è anche perché è in tema con il cognome, che e quindi è una sorta di scaramanzia, però a me piace il vestito, il portiere vestito di nero. Io mi ricordo Bertoni quando giocava nel Parma, tutto nero, e il mio idolo era lui, ed era il ragno nero, insomma. Ecco.
Eh sì. E comunque anche lì, nella scelta tra i tre giovani che erano alle spalle, forse c'è una gerarchia che non conosciamo, però l'allenatore, o chi lo ha consigliato tra gli allenatori, poi ha avuto mano felice, insomma, perché poi c'era la tentazione di far giocare i giovanissimi, perché c'è uno che sembra che sia un fenomeno, l'altro frequenta la nazionale, ha giocato forse quello meno accreditato anche.
Lo so, però c'è anche lì c'è un rispetto dei valori, no? Magari sì. Questo ragazzo sono anni che lavora con il Parma, che è aggregato, che è accettato dal gruppo. E lui ha scelto anche lì che la persona,
certo,
che ci sta in quel gruppo lì. Non è scontato, non è scontato.
Romeo, ti ringrazio per essere stato con noi.
Niente, grazie.
Grazie, grazie. Abbiamo approfondito un po' di aspetti con Romeo Azzali, anche secondo me non banali, molte considerazioni, come sempre, d'altra parte. Io qui ho un sacco di messaggi, allora via, andiamo in rassegna. Questo è Mark, una considerazione, la regina è arrivata qui come prima in classifica, 6 vittorie su 8 gare, miglior difesa, miglior differenza gol, secondo miglior attacco, seguita da 2000 tifosi. La domanda è, dato che il Parma ha asfaltato la regina, troppo forte il Parma o giornata nera di Pippo e i suoi giocatori? No, secondo me non è giornata nera, perché se guardate fuori casa la regina è inciampata in un modo non simile, perché ha avuto molte più occasioni con il Modena. E dei punti li ha lasciati per strada. La media punti non è irresistibile. Attenzione, non è il Napoli, è la regina. Il Napoli, adesso vado a memoria, ne ha fatti 26 di punti, cioè ha lasciato due pareggi per strada. La regina ha già perso 3 volte da inizio campionato. In Serie A, chi ha perso 3 volte non è portato su un piedistallo. Qui siamo in grande equilibrio. Grande prova del Parma, e poi dobbiamo dirlo anche, alcuni episodi hanno sorriso al Parma. Questo ci vuole quando bisogna vincere. Sai, il fatto che il Parma di gol non ne ha presi, ne ha fatti 2, quindi così è. A proposito di episodi, allora andiamo qua. Vittoria del Parma molto sottovalutata da Sky. Vediamo chi è che ci ha scritto prima, ma non trovo la firma. Vabbè, è lo stesso. Sottovalutata da Sky, non è mai stato sottolineato che il Parma aveva mezza squadra fuori. Ecco, lì che viene la grande vittoria, secondo me, che ha esordito un portiere che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili. Per Sky la sconfitta è stata della regina. Che bello vedere i reggini piangere, erano troppo convinti di vincere, sempre solo forza Parma, la squadra ha giocato unità nelle difficoltà, sinceramente pensavo di perdere, ma solo perché eravamo pieni di defezioni e loro molto carichi, soprattutto perché Inzaghi sa sempre battersi. La partita l'ha vinta prima di tutto il mister, ora vincere a Bolzano, basta fare regali, basta. Per i reggini Osterwold ha fatto gamba tesa sulla ripartenza del gol, bello vederli bruciare, ci scrive questo ascoltatore che vedo nel suo profilo vestito da maratoneta, ma forse Federico da Medesano. Allora, se avesse fischiato fallo Osterwold non sarebbe stato una delle più grosse, a posteriori poi ha fatto gol, però in ripartenza sul momento da metà campo del Parma non era insomma una cosa tragica come errore, quindi buon per il Parma che è andata così. Poi dopo il resto l'hanno combinato Maier Colombi, ecco, diciamo questo, perché anche Maia poteva gestirlo, secondo me, diversamente questa ripartenza. Questa è una È uno stimolo che ci arriva, credo, da Lorenzo, in risposta a un messaggio che hai letto. Abbiamo già affrontato chi ci precede, non è detto che ora il cammino sia più semplice contro l'ultima e la terz'ultima, sono arrivati due pareggi, giusto Lorenzo? Poi non è detto, anche se secondo me le prime otto sono destinate a essere poi quelle che staranno più o meno in quella zona della classifica, che il Parma abbia vita più facile con chi è in fondo, anche perché non sono campi facili quelli di Palermo, che arriva tra pochino, Benevento, Venezia sono le ultime sei, non sono partite assolutamente facili. Su questo concordo pienamente. Abbiamo il mister da sentire. Allora, andiamo a sentire Pecchia, poi torniamo perché ho tanti altri messaggi.
Queste partite sicuramente aiutano i ragazzi nel processo di formazione, perché non è solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche nella gestione della prestazione mentale, e queste per crescere bisogna viverle, e non solo negli allenamenti. Queste partite poi con il finale, con il risultato, devono dare forza a tutti i ragazzi. E oggi veramente sì, noi eravamo molto molto giovani, c'era una differenza abissale tra noi e la regina, ma al di là di questo sono contento, perché quelli che fino adesso hanno lavorato ma erano un po' fuori dai riflettori, no? Lontano dai riflettori, hanno risposto veramente con grandissima serietà, ma di questo non avevo dubbio, quindi sono contento, una vittoria, tre punti e si guarda avanti.
Palla in tribuna.
Altro messaggio, questo è Daniele. Riusciamo a recuperare qualcuno per la Coppa Italia? Sarebbe bello passare il turno, sia per l'autostima che per il prestigio di dover poi affrontare l'Inter a San Siro. Anche se tra la partita di mercoledì e il prossimo turno col Sudtirol preferirei puntare di più sulla seconda partita. E ci starebbe, anche se insomma è suggestivo, poteva tornare almeno quest'anno a San Siro. Però lo stimolo c'è assolutamente. Per i recuperi non lo so, nel senso che gli infortunati sono andati in tribuna, cioè proprio non sono andati in panchina. Anche pensare a un impiego di Charpentier, come fare, che ha giocato due minuti da quando è a Parma? Certo, ci potrebbe pensare a un po' di turno, magari un tempo ce l'ha. E la coperta è veramente corta, anche perché non credo che Pecchia vada a rischiare i giocatori in Coppa Italia, almeno mi sembra molto cauto nell'impiego dei giocatori acciaccati, e l'infermeria è ampissima. Non mi stupirei di rivedere Corvi in porta, magari sperando in Cicisola, sperando insomma puntando sul recupero di Cicisola per la partita di Bolzano. Poi tanto altro dal primo minuto, né stavolta col Bari, secondo me quasi nemmeno a sabato. Juric è fresco, quindi magari lui potrebbe giocare, sempre che non si ragioni sulla cautela, però insomma ha riposato. Pecchia ha fatto una ragnatela che Pippo non ci ha capito niente, perché non hanno mai tirato in porta. Pecchia ha vinto la partita con lo Zabaione, il frullare di giocatori a centrocampo dove loro non ci capivano niente, scrive Rino. Sì, ci può stare. C'è un'interferenza, ma non credo che sia il mio telefono, perché è lontanissimo. E questo invece è il nostro amico Luca, che ha la designazione, in anticipo però, quella di mercoledì per Parma-Bari. Signor Marco Serra di Torino dirigerà la partita. Un saluto Luca e a tutte le persone che mi hai elencato. Ci fermiamo, pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
L'attesa è finita. The Space Cinema Parma Campus è tornato. Tutto nuovo, tutto recliner. Nuovo bar ed area self-service. Il grande schermo, solo poltrone recliner. Per godere dei migliori film in completo relax. The Space Cinema Parma Campus. Preparati ad un nuovo punto di vista. Per tutte le info, thespacecinema.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto? Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Messaggi SMS, stavolta è Aldo, prestazione eccellente, pensare che mancavano 8 undicesimi, grande gruppo, l'allenatore fa la differenza, pubblico superbo. In tanti sottolineano il dato relativo al tifo di sabato, la penso anch'io come Azzali, come Romeo Azzali, scrive Maurizio, regina presuntuosa, il primo tempo e il secondo siamo stati superiori anche con il tifo, grande Parma, grandi tifosi, sempre forza Parma, ci scrive invece in questo messaggio. Allora, a proposito di parentesi, Silvio Baldini si è dimesso a Perugia e via, insomma sappiamo che è vulcanico come presenza e dichiarazioni, ha detto: rispetto per me stesso, la mia avventura è finita, è un gruppo di bravi calciatori ma la famiglia non c'è, ognuno pensa a se stesso, molte superficialità, molti personalismi, molte cose che non mi piacciono, con tanta gente che si sente importante solo se è titolare. Perugia ha messo maluccio. Sentiamo se c'è, sentiamo anche il, tastiamo il polso ai tifosi. Matteo Caselli, gli Asprillas. Ah no 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 no, c'è tra pochissimo. Matteo, ho sbagliato io. Andiamo a sentire Inzaghi, così mettiamo un po' di pepe, perché nel post partita non c'è andato leggero.
Parto da un presupposto, sono molto arrabbiato perché con mezzo tiro in porta abbiamo perso 2-0, una partita dal punto di vista del gioco e delle occasioni penso meritavamo di vincere. Abbiamo comandato la partita, abbiamo fatto 12 tiri in porta. È come a Modena, è un'altra gara incredibile, con poche spiegazioni, non abbiamo subito mai niente, Colombi non ha fatto mezza parata. Però perdiamo 2-0 e questo ci deve fare riflettere. È chiaro che dal punto di vista del gioco, delle occasioni, della personalità, sono contento. Venire a Parma e fare un tipo di partita così ci lascia ben sperare. È chiaro che queste partite vanno vinte, probabilmente ci stava stretto il pareggio, l'abbiamo persa 2-0, dobbiamo recriminare.
Palla in tribuna.
Potrei chiedervi, siete d'accordo con Inzaghi? Scriveteci al 333-9200-170. Adesso c'è però, c'è Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti. No, io non sono d'accordo con Inzaghi.
Beh, ma ha passato, se non una settimana di più, a gufare, a dire che il Parma è la sono 2 anni che dice che il Parma è la favorita. E tutta la settimana, nel post partita, ha detto che ha preso 2 gol con mezzo tiro in porta. Insomma, è così.
Ma io dico che alla fine, siccome lui ha questo atteggiamento, sono sincero, a me Inzaghi non mi piaceva l'atteggiamento in campo, pur essendo un grande giocatore, e non mi piace spesso l'atteggiamento anche dell'allenatore. Insomma, dice così perché ha perso la partita lui. Perché secondo me oggi, e ne parlavo con un tifoso della Regina che è intervenuto anche con gli Asprillas sabato, e ne parlavamo oggi, la partita l'ha vinta 2-0 Pecchia contro Inzaghi. Perché Inzaghi, dopo aver detto per tutta la settimana che la Regina non aveva nessun tipo di pressione psicologica, che non aveva nulla da perdere, è venuto a giocare a Parma nello stesso identico modo con cui gioca tutte le domeniche. Il Parma ha avuto l'umiltà di partire con uno schema diverso, di rinforzare il centrocampo e di metterci, pur non avendo dei centrocampisti, più giocatori in mezzo al campo, e alla fine la Regina, dopo aver fatto 20 minuti di grande pressione, poi sostanzialmente non ha più tirato in porta. Cioè, io non so dove li ha visti i 12 tiri in porta.
Non ci sono stati.
Ha visto un'altra partita, ecco questo. Quindi lui ha perso, cioè brucia molto perché, come mi dicevano anche tanti altri, non solo tifosi del Parma, la sua partita contro Pecchi è una sconfitta, come quella in campo.
Eh sì, mi sembra proprio che non abbia capito come stava giocando il Parma, ecco. Se consideriamo l'unica vera occasione, la Regina l'ha avuta su quel tiro debole di Canotto che ha parato Corvi, perché gli altri sono inserimenti di testa di Fabian, che a volte veniva lasciato libero da Valenti, ma il Parma si è presentato alla partita veramente rimaneggiato, ecco. E lui non ha cambiato niente nell'arco di gara, anche dal punto di vista offensivo, ha messo Gori a un certo punto davanti, forse anche un po' tardino, se la voleva vincere veramente.
Secondo me è stato un po' arrogante, a dispetto di quello che ha detto durante la settimana, lui è venuto a Parma dicendo: noi siamo la squadra, la prima in classifica, noi giochiamo come giochiamo sempre, il Parma è anche rimaneggiato e ci basterà fare quello che facciamo di solito, e così non è stato. C'è stata quell'occasione lì, il 45esimo, che è stata la più chiara e limpida, ma al colpo di testa di Gori, dicevi prima, c'è anche il colpo di testa d'Inglese,
certo.
Che è molto molto simile, ed è una clamorosa occasione che ha avuto anche il Parma. Era una partita bloccata, bloccata per merito, secondo me, del Parma, che ha fatto la miglior partita che poteva fare il Parma, cioè quella di fare molto, molto volume in mezzo al campo. Il Parma ha combattuto su un singolo pallone, tanto che nel primo tempo, insomma, di tiri in porta non se ne sono visti fondamentalmente, né da una parte né dall'altra. E poi il Parma ha fatto una partita che poteva fare, e infatti l'ha vinta, secondo me, con merito, fermo restando che anche la pressione finale della Regina è stata sterile. Noi non siamo mai andati in sofferenza. Questa è poi una squadra che ci ha abituato a dei 20 minuti finali di paura e delirio,
e invece
che questa volta non ci sono stati.
Vi siete divertiti in curva? Io ho visto qualche foto, qualche video, è stato un bel sabato.
Noi siamo divertiti molto. È stato un sabato che ci ha risarcito di almeno, ce ne sono altri 39 dei 40 che abbiamo fatto di dolore e sofferenza. No, adesso scherzo, perché per il calcio dolore e sofferenza.
Però c'è un bel clima, è vero?
Sì. Esatto, no, ma adesso diciamo che quando poi una squadra, c'era un po' il clima di una delle vittorie incredibili che facevamo nel primo anno in Serie A con D'Aversa, quando lottavamo, correvamo con squadre quasi sempre più forti di noi, e vedevi un Parma allora che con l'entusiasmo e la grinta e determinazione vinceva partite e stava in campo. Qui non c'era quella distanza di valori,
no.
Perché io rimango convinto che i 10 panchinari che hanno giocato, o le riserve di quei 10, che quasi tutti sarebbero titolari in questa squadra, secondo me valgono quelli della Regina. Quindi questo ci deve essere anche utile quando discutiamo della qualità di questa rosa. Però comunque hanno messo quella grinta, quella determinazione che si portano dietro i tifosi. Quando i tifosi vedono quello, basta quello. Il gol di Osterwold è l'esempio. Ha vinto due contrasti prima di arrivare sulla palla. Poi Colombia ha fatto una micia e vabbè, questo ci ha aiutato. Però ha vinto due contrasti con grinta, con voglia. Se il Parma gioca così, i tifosi si entusiasmano.
Ah beh, non ci sono assolutamente dubbi. Cosa faresti? Qua c'è un messaggio che ci... Allora, il nostro amico Luca ci ricorda che oggi è il tuo onomastico. È vero, lo sai?
Ma no, io non lo sapevo, è San Matteo oggi, ma no.
Domani, scusa, ho letto male.
Ah, io sapevo che era settembre San Matteo, però no. Vabbè, questo, non lo sapevo, quindi grazie.
Luca è molto ferrato in questo, quindi non ci metto becco. Con il Bari ci sarà il turnover, ancora titolare di sabato, speriamo che non si spacchi nessuno. Allora, al netto di questo, cosa faresti se fossi Pecchia? Io ho messo alle basi questo: se non li ha convocati sabato, è difficile che qualcuno possa giocare contro il Bari degli assenti. Quindi come fa la formazione?
Beh, anche secondo me è difficile che si possa recuperare qualcuno da sabato oggi, e secondo me se Pecchia deve recuperare qualcuno lo recupera per andare a giocare a Bolzano domenica, non lo recupera per il mercoledì in Coppa Italia. Io intanto parto da quelli che non sono partiti titolari, addirittura nel Parma rimaneggiato di sabato. C'era in panchina Charpentier. Forse questa è una partita per dare dei minuti a Charpentier. Io quasi direi di sì. Magari non dall'inizio.
Ce l'avrà un tempo.
Almeno un tempo forse sarebbe utile darglielo. Ansaldi è venuto su nel secondo tempo. Potrebbe essere una partita, sempre perché, e l'aveva detto anche in conferenza stampa prima della partita di sabato, Ansaldi ha bisogno di mettere dei minuti piano piano. Forse potrebbe essere l'occasione per dargliene un po'. Bonny, se non gioca Charpentier potremmo far giocare Bonny dal primo minuto. Poi Bonny è entrato bene in partita sabato quando è entrato lui. Forse la volta in cui è entrato meglio. C'è anche in panchina, nonostante tutti i giocatori rimaneggiati, le squadre rimaneggiate che abbiamo delle soluzioni per non parlare in panchina, perché è in difesa, perché Circati, che era in panchina, è assolutamente arruolabile, e secondo me vale un titolare della regina, è Circati.
L'abbiamo ridimensionato, insomma, questa... Senti, chi è la squadra che in questo momento ti fa più paura, tra virgolette, tra quelle che sono lì davanti?
Ma io intanto dico che dopo aver visto quelle che abbiamo visto, la squadra che secondo me ha giocato meglio di tutte quelle che abbiamo visto adesso è il Frosinone, che pur avendo perso a Parma secondo me ha fatto una bellissima partita, e se devo scommettere i miei 2 euro li scommetterei sul fatto che ci sia il Frosinone a giocarsi fino all'ultimo la Serie A, per quello che abbiamo visto, e ad esempio non la regina. Poi ci manca da vedere il Cagliari. Il Genoa ovviamente ha di per sé una pil, una forza
che anche resta una, per me la favorita carica. Perché col Parma aveva già vinto praticamente.
Sì, ma anche io ero a Genova a vedere la partita. Quando vai a vedere la partita a Genova e ci giochi, ti sembra di essere in Serie A. Quello è un valore aggiunto che loro hanno e che giocheranno da qua alla fine, specie se l'entusiasmo rimarrà alto. Cioè tu giochi a Genova al Marassi con 22.000 abbonati, 20.000 quello che sono, già quello è un condizionamento forte. Quindi siccome il Genoa e il Frosinone di quelle che abbiamo visto sono meglio, ci tocca vedremo il Cagliari, che è un'altra bella squadra che forse sta dando dei segnali di vita, ma io sono convinto che il Parma va a fare il campionato su se stesso. Il Parma ha le capacità, secondo me, per essere una squadra che si gioca il campionato dei primi 2 posti. Dipende se il percorso di rivalutazione dei giocatori che ha trovato in dote Pecchia continua, che è questo il vero grande lavoro che ha fatto fino adesso, perché se qualcuno pensa cos'era Juric lo scorso anno, cos'era Valenti lo scorso anno, cos'era Oscar Wilde, come lo chiamiamo noi, lo scorso anno, sembrano altri giocatori.
A questo punto verrebbe da dire, se sei in questa posizione alla fine, così vicino al primo posto, alla fine del girone d'andata, poi magari sarebbe anche il caso di fare qualcosina sul mercato. Sarebbe un peccato buttar via tutto, perché nelle ultime partite c'è la rosa corta.
Sì, è anche vero che un giochino, quando riesce a ricostruirlo e a farlo partire come sembra aver fatto Pecchia oggi, io non ci metterei mano troppo. Il dibattito è sempre, la rosa è corta, specialmente al centrocampo. L'unico che non abbiamo sostituito, che forse poteva essere sostituito per numeri, era Schiattarelli. Se dovessimo mettere mano a questa rosa ad oggi, secondo me, potrebbe servire un centrocampista in più. Però ragazzi, alla fine noi giochiamo sempre con 2 centrocampisti e ne abbiamo sempre 7. Al netto che se ti siano infortuni hanno 4, e allora è ovvio che se in qualsiasi squadra sarebbe ai 4 giocatori in un reparto infortunati, vai in difficoltà. Quindi Ino adesso è un'opzione, secondo me, e non lo contava nessuno all'inizio campionato.
Non so, secondo me il rischio di farsi prendere troppo dall'ottimismo per le ultime partite, poi qualcosina, la coperta secondo me è oggettivamente corta sia lì che dietro la prima punta, dove Mane e Miela sono fuori adesso, avere delle alternative, potersi giocare a pieno un campionato perché non si sono fatti 2 innesti così sarebbe un peccato, poi dopo sta l'allenatore farli convivere, diciamo così, no?
No, però l'entusiasmo va tenuto basso, sono d'accordo con te, nel senso che noi abbiamo mica fatto ancora niente.
No.
E abbiamo già visto cosa vuol dire andare in campo pensando che si vinca soltanto perché sei Parma. L'abbiamo fatto per 2 anni, quindi pedalare, correre, ma è ovvio che se tu vedi una partita come domenica in cui hai corso e picchiato più degli altri, diciamo che tu sei un po' più ottimista sul fatto che questa squadra abbia capito che gioca in Serie B.
Matteo, grazie, appuntamenti con gli Asprillas, ormai
sì,
siete ingestibili.
Grazie, fammi fare, abbiamo un sacco di robe, c'è l'appuntamento di oggi con la Top e Flop che è uscita 2 ore fa e poi come al solito lo diciamo ogni volta che ci chiamate, il 5 di novembre all'Arci Toscanini c'è il primo raduno degli Asprillas, quindi ci troveremo a vedere la partita ospiti del circolo dalle 15.30 in poi, Parma gioca alle 16 e dopo faremo la diretta al Toscanini, quindi chiunque ha voglia di venire a fare una serata con noi, volendo anche a mangiare con noi al circolo, ci vediamo il 5 all'Arci Toscanini per Palermo-Parma che vedremo insieme.
Grazie Matteo Caselli, gli Asprillas.
Grazie, ciao.
Allora, qui è Daniele, imbarazzanti le dichiarazioni di Inzaghi. Poi questo invece Luigi, per me non farei differenze, tutti bravi quando si vince, niente voti bassi. È un suggerimento per le pagelle per stasera, per Basport. Io due insufficienze nel Parma le avevo date. Beh, Koulibaly per un tempo bene non ha giocato, secondo me neanche Benek. Allora sì, è Federico da Medesano che ci scrive, leggo, vedo la sua foto profilo, ma Inzaghi che parete ha visto, ci scrive. Dico, elogia il Parma per tutta la settimana e poi fa queste dichiarazioni. D'accordo con te e con quello che sta dicendo Matteo Caselli, Inzaghi ha visto un'altra partita, salta con noi Pippo Inzaghi, prima dice che non hanno ambizioni e poi piange nelle interviste post partita e poi tante faccine che ridono. Ma nessuno ha chiesto a Inzaghi, nessun giornalista, che mancavano quasi tutti i titolari nel Parma. Ma no, anche perché lo sapeva, dai, non è una chiacchierata. Si fanno domande, si guarda cosa dice, ma se uno esordisce con un ragionamento del genere, poi si definisce da solo il ragionamento che fa. Lo sapeva benissimo Inzaghi contro che Parma giocava. Secondo me è lì che lui si rammarica di più per la sconfitta. Forse Charpentier, scrive Roberto, dopo due mesi che è arrivato potrebbe giocare. Secondo me non lo so se dall'inizio ha giocato qualche minuto a fine partita col Pisa, non lo so se possa giocare dall'inizio. Un tempo ce l'avrà, però potrebbe essere anche che gioca Bonny, viene rilevato, non lo so. Lì davanti c'è una staffetta e poi Inzaghi, ciao. Inglese è uscito prima, che non stava benissimo, era molto stanco. Io non lo rischierei, ecco, questa è una certezza. Allora, altro messaggio. Rino è d'accordo con il mio discorso sui centrocampisti, sulla coperta corta. Non rischiamo i ragazzi per una partita che vale poco, ma pensiamo a Bolzano a vincere. E poi, Rino, quello dopo su Inzaghi non lo posso leggere perché è tutto un bip. Questo è un po' 60, Inzaghi è arrabbiato, ha visto un'altra partita, ma il Parma è stato superiore in tutti i reparti e poi finalmente ha avuto ragione lui. Il Parma è più forte e via via ad incensare falsamente. Stavolta Inzaghi è nato davvero in fuori gioco, scrive Ampo 60. Io mi fermo qua, adesso devo c'è un altro messaggio, li leggo dopo, dai. Tra pochissimo andiamo in pausa, altri messaggi e un altro Ampollini, Luca.
Palla in tribuna.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Oh, che bello il messaggio di Remo che vorrei condividere con i colleghi con i quali raccontiamo le partite. Ci ringrazia per fare vivere le partite con emozione ogni sabato. Noi fa tantissimo piacere la speranza di poterlo fare davvero così in diretta per tanto tempo, sicuramente una ribalta che ci fa molto piacere. Grazie per il messaggio, Remo, davvero. Allora, dicevo, da Ampo 60, dal suo messaggio a quello di un altro Ampo, Luca Ampollini, che vabbè, ieri mi ha insegnato a giocare a tennis, ma oggi parla di calcio, per me è un po' meglio, mi trovo un po' più ammirato. Ciao Luca.
Ciao, non ho insegnato niente a nessuno, buon pomeriggio, ciao.
Allora, qui adesso ti dico, l'impressione è quasi che bisogna fare un po' i pompieri, perché il tifoso medio parmigiano, insomma, è vaccinato dagli ultimi due anni, non sto parlando di questioni sanitarie, sa tenere i piedi per terra, però c'è grande entusiasmo dopo una vittoria come quella di sabato. È giusto che sia così, è giusto essere realistici.
Sì, sì, no, l'entusiasmo è legittimo perché comunque è stata una vittoria entusiasmante per come è nata, per l'avversario che hai affrontato, per come l'hai affrontato, e per come è stata preparata, per come la squadra ha dimostrato in campo di poter reggere l'urto nonostante le tante assenze, quindi è questo che ha un po' esaltato giustamente i tifosi. È una partita giocata in totale emergenza e giocata con straordinaria autorevolezza. Io credo che questo sia stato il segnale più evidente, che così ha esaltato un po' tutti sabato, nonostante ovviamente si debba essere tutti un po' tranquilli, un po' calmi, perché non si è vinto ancora nulla, insomma.
Dove l'ha vinta secondo te Pecchia la partita? Abbiamo detto in tanti davvero che questa è la vittoria di Pecchia perché ha gestito tutto alla perfezione, ma dove l'ha vinta poi sul campo la partita?
Beh, l'ha vinta con lo schieramento geniale che ha attuato, che nessuno si aspettava, con linee estremamente strette, con una compattezza di squadra straordinaria. Cioè lui ha capito che non poteva giocare come al solito questa partita, ma doveva affrontarla chiaramente con molta più accortezza e prudenza, proprio per le tante assenze, cercando di limitare al massimo le avanzate e il gioco degli avversari. L'ha vinta qui giocando con meno intraprendenza, meno propositivo, dimostrando altresì che lui è riuscito a disegnare tanti Parma al prezzo di uno, perché abbiamo visto questa squadra in gare con il Genoa, il Bari, riuscire a sciorinare un gioco brillantissimo, fatto di trame estremamente efficaci. Abbiamo visto una squadra saper interpretare meglio gare sporche come quella contro il Cosenza. Abbiamo visto partite come quella di sabato dove si è costruita la vittoria grazie a un gioco fatto di contenimento, di ripartenze, di grande sacrificio. E quindi è questo il grande merito dell'allenatore, cioè riuscire a dare più volti, più identità, tutte estremamente evidenti a questo Parma.
Allora, arriva, dopo leggiamo, Daniele ha fatto una cosa che mi è graditissima, mi ha scritto la formazione contro il Bari, ma vediamo se Luca poi sarà d'accordo. Bari che forse non arriva nel momento ideale per quanto riguarda la gestione della rosa, in tanti si chiedono se qualcuno sarà recuperabile. Il mio ragionamento parte da questo: se non erano nemmeno in panchina sabato, non credo che verranno rischiati mercoledì.
No, assolutamente no. Guarda, Bernabé, da quello che so io, era quasi recuperato, doveva essere convocato sabato, poi nell'ultimo allenamento ha sentito un fastidio e hanno preferito cautelarsi e non portarlo in panchina contro la Regina. Per Man, secondo me, ci vorranno 3 settimane circa.
Cavolo.
Quindi Man assolutamente no, e gli altri non credo che a distanza da domenica a mercoledì cambino molto le cose. Insomma, penso che la situazione di infortuni sia quella dell'ultima partita, forse Bernabé è l'unico che potrebbe essere recuperato, però
alla panchina, però non titolare, non penso che sarà titolare. Giocherà Charpentier,
no,
secondo te, a 3 minuti nelle giocati 3 minuti nelle gambe, 4?
Scusa, ho perso la prima parte della domanda.
Potrebbe essere la partita di Charpentier almeno un tempo?
Ma sì, perché no? Lui, insomma, fisicamente adesso non penso stia bene. Ovviamente deve mettere dei minuti nelle gambe, però penso stia bene. Io sono convinto che sarà uno di quelli che giocheranno contro il Bari.
Allora, questa è la formazione che ci scrive Daniele. Vediamo se sei d'accordo. Corvi, difesa 4 con Koulibaly, Balog, Circati, Zagaritis, che domani parla in conferenza stampa, Juric e Buaichiara davanti alla difesa, Tutino e No, Bonni dietro a Benek. Secondo me ci va molto vicino.
Sì, è una formazione che assolutamente razionale, comprensibile. Non mi stupirei se fosse questa, magari con qualche variazione. Ecco, forse l'unico che potrebbe giocare dall'inizio proprio per trovare dei minuti è Charpentier, perché giustamente Pecchia deve valutarlo e queste sono partite importanti nelle quali è fondamentale che lui metta un po' di birra nelle gambe.
Luca, ti chiedo, allora, la giornata ha fatto come al solito la Bia, ha rimescolato tutte le carte lì davanti. Chi sta uscendo bene, secondo te, in questo momento? È facile dire la Ternana perché è davanti, ma come vedi che stanno mutando gli equilibri? C'è qualcuno che si sta preparando a fare il passo un po' più veloce degli altri?
Secondo me Genoa, che sta cominciando a capire come va affrontato e approcciato questo campionato, e penso che Genoa, insomma, domenica sabato abbia ottenuto una vittoria molto importante, e piano piano credo che sia la squadra, bene o male, su cui presto bisognerà fare la corsa. Io alla Ternana non credo molto, perché è una squadra di serie B, ma che, insomma, non la vedo con dei valori così oggettivi per poter primeggiare, sì, per molto tempo lì davanti, insomma. Io credo che alla fine Genoa, Parma, Cagliari, siano Frosinone, siano le squadre che più riusciranno ad emergere. Mi sorprende molto il Como, che non riesco a capire come faccia a essere così in basso, perché comunque la squadra è di qualità, e non parlo di Fabregas, che è un mezzo.
No, quelli davanti, però un bel attacco, dai.
Appunto. Quindi, non so, non riesco a capire francamente un inizio così difficile.
Allora, qua Davidone un consiglio, ma secondo me non è proprio, non è Luca che lo può risolvere, ma si farà portavoce. Un suggerimento a Luca: o cambiano gli autoparlanti in curva nodo, sbraia di più perché non si sente niente.
Beh, io più di così faccio fatica a
sì, perché poi quando urla io non riesco a fare la radiocronaca, non sento la... dura poco, sì, le formazioni.
No, probabilmente c'è qualche, insomma, c'è da mettere a posto un po' l'audio, perché in tanti me l'hanno fatto notare, però io posso segnalarlo, questo posso fare di più.
In chiusura abbiamo un minuto e mezzo, ci chiedono cosa ne pensi delle dichiarazioni di Inzaghi.
Ma Inzaghi, secondo me, così ha bruciato terribilmente per questa sconfitta. Adesso molta gente mi chiede perché Inzaghi non mi sta simpaticissimo. Beh, basta vedere le dichiarazioni del dopo partita e ne ha una risposta esaustiva. Ha detto delle robe senza senso, secondo me. Ha detto che la Regina meritava di vincere.
12 tiri in porta.
12 tiri in porta, io non li ho visti. Più che altro Inzaghi ha preso una lezione tattica da Pecchia pazzesca, perché non credo che avrà molte altre opportunità di affrontare un Parma senza 8 titolari. Lui ne è uscito veramente con le ossa rotte. Da primo in classifica viene a Parma, gioca contro una squadra senza 8 titolari, e cosa fai? Prendi 2 gol senza neanche fare un tiro in porta, e poi vai in sala stampa a dire che meritavi di vincere. Non lo so, vedete voi.
Luca, grazie, siamo in chiusura. Luca Ampollini.
Marco, grazie a te, un grande abbraccio a tutti.
Ciao, ciao, ciao Luca. Allora, ci faremo portavoce, Davidone, del tuo suggerimento per mettere bordocampo sul nostro sito. Le dichiarazioni di Inzaghi le ritrovi nel TG di sabato sera. Ho tolto 30 secondi, guarda, nel TG di sabato sera dopo Pecchia. E rileggo la formazione che si suggerisce Daniele in chiusura per Rino: Corvi, Koulibaly, Balog, Cercati, Zagaritis, davanti alla difesa Juric, Buai, Chiala, Tutino, Eno, Bonni, dietro Benek. L'ho scandita bene, sono andato abbastanza piano, ma non c'era più tempo perché è finita. Palla in tribuna, torna domani alle 14. Ciao a tutti da Marco Balestrazzi.